tutti questi candidati che ho sopra citato conseguirono dunque la maggioranza dei grandi elettori, ma non la maggioranza dei voti popolari. Voglio tornare sulle funzioni e la figura del Presidente. Il Presidente è il titolare del potere esecutivo e assomma le funzioni di capo dello Stato e capo del governo. Non solo, ma è il comandante in capo dell'esercito, il commander in chief, come si dice, quindi può prendere decisioni rispetto alle questioni che riguardano la pace, la guerra, i conflitti, certo con il supporto del Senato soprattutto. Il suo mandato dura 4 anni e a partire dall'entrata in vigore del 22° emendamento nel 1951 non è rinnovabile per più di una volta, quindi si può essere Presidente degli Stati Uniti per 8 anni, 2 mandati. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato da quello che viene chiamato Cabinet, non è un organismo previsto dalla Costituzione, ma che fu istituito con il primo Presidente George Washington nel 1789. I membri del Cabinet sono il Vicepresidente, i segretari dei dipartimenti, cioè i ministri, e pochi altri funzionari dello Stato e i responsabili di alcune agenzie federali. I dipartimenti, quelli che per noi, che noi chiamiamo ministeri, oggi sono 15. Il Dipartimento di Stato, il Dipartimento del Tesoro, della Difesa, dell'Interno, dell'Agricoltura, della Giustizia, del Commercio, del Lavoro, della Salute, della Casa e Sviluppo Urbano, dei Trasporti, dell'Energia, dell'Istruzione, degli Affari per i Veterani e della Sicurezza Interna. E esiste un vicepresidente che non ha funzioni esecutive specifiche, quindi ha soprattutto compiti di natura rappresentativa, di rappresentanza, ma nel corso degli ultimi decenni l'influenza del vicepresidente scelto dal presidente, quindi non eletto ma scelto, è aumentata molto. Il presidente viene eletto il primo martedì del mese di novembre ed entra in carica il 20 gennaio dell'anno successivo. Diciamo che fino al 1937 invece il mandato del Presidente incominciava dal 4 marzo. E un'altra figura molto importante, che è diventata soprattutto molto importante, è la figura della First Lady, cioè della moglie del Presidente. Un ruolo che non compare nella Costituzione americana e è anche un ruolo che si è molto trasformato in relazione alla personalità delle mogli dei presidenti, ai mutamenti sociali e culturali, al ruolo delle donne nella vita pubblica, alla personalizzazione della politica e anche al rilievo che ha assunto la vita personale del presidente. Tre first lady di spicco sono state Eleanor Roosevelt, la moglie di Franklin Delano Roosevelt, il presidente democratico del New Deal negli anni 30, Hillary Clinton, la moglie della first lady, che poi è stata anche candidata alla presidenza degli Stati Uniti nel 2016. Moglie del presidente Bill Clinton negli anni 90 e poi Michelle Obama, la moglie del primo presidente afroamericana Barack Obama, che è stato eletto la prima volta nel 2008. Vorrei sottolineare ancora alcuni problemi legati o contraddizioni legate al sistema elettorale americano e soprattutto all'elezione del presidente. Molto spesso nelle elezioni presidenziali, come avete visto, si è verificato un gap, diciamo, tra voto popolare e voto dei grandi elettori. Ma quello che può succedere ancora più spesso è il fenomeno del voto diviso, cioè che un presidente, poniamo del Partito Democratico, si trovi a lavorare con un congresso o un senato o tutte e due, che fanno parte invece, che hanno la maggioranza a favore dell'altro partito. Naturalmente per il Partito Repubblicano vale la stessa cosa. E questo è un problema perché se il presidente è di un partito e il congresso, la maggioranza del congresso e del senato di un altro, il processo legislativo viene spesso bloccato nei fatti. Un altro aspetto importante è l'importanza e il rilievo che nel corso del tempo ha assunto il voto personale, quindi si vota spesso la persona ancora più che il partito. Certamente è stato il caso, per esempio, di Donald Trump nel 2016, considerato non un politico ma un personaggio, diciamo, di rottura rispetto all'establishment del Partito Repubblicano. Un altro elemento che è stato particolarmente significativo nelle elezioni americane, che ha segnato gran parte, diciamo, almeno del Novecento, è l'astensionismo. In pochi, diciamo che i votanti, sono stati un numero sempre relativamente, basso, mai alto come nelle elezioni, europee. C'è stata infatti nel corso del Novecento una notevole disaffezione nei confronti della politica, tranne in alcune elezioni particolari di grande significato, come quella del 1932, quando fu eletto Franklin Delano Roosevelt, che doveva ricostruire il partito in seguito alla crisi economica del 1929. E questa afflusso degli elettori è cresciuto molto nelle ultime elezioni. Soprattutto c'è stata una svolta nel 2008 con l'elezione di Barack Obama, perché la popolazione americana voleva una grande svolta rispetto alla presidenza Bush, e c'è stato anche un alto livello di voto quando nel 2016 è stato eletto Donald Trump. Quindi è chiaro che questi aspetti sono aspetti importanti. Un'altra criticità è data dal fatto che nessuna donna è mai riuscita a raramente arrivare, diciamo, tra i due candidati, ad essere una dei due candidati elettorali. E l'ultima è stata appunto Hillary Clinton contro Donald Trump, ma nessuna donna ha mai vinto le elezioni presidenziali appunto fino ad oggi. E per come stanno andando le primarie democratiche del Partito Democratico in questo momento, pare che anche il candidato che dovrà fronteggiare Donald Trump nelle elezioni del 3 novembre di quest'anno sarà un uomo. O Joe Biden, ex vicepresidente di Barack Obama, o Sanders, che è un grande personaggio del Partito Democratico, molto più liberal del suo antagonista, molto più attento alle dinamiche degli oppressi, dei gruppi razziali, dei gruppi etnici e certamente un candidato che avvicina il suo pensiero democratico al pensiero socialista e all'attenzione forte per la giustizia sociale. Allego a questa lezione le slide relative al sistema elettorale americano, sperando che possano aiutarvi.